Sono sempre felice quando nella giungla vengono a trovarci musicisti, ancor più se amici, perché sempre da lì arrivo. Non so, si dice sempre nasco e muoio qualcosa, non so dove morirò, però sicuramente nasco in quel modo. Lei è nata invece nelle sette note, sto parlando di Pilar, collegata dall'altra parte del filo, come si diceva negli anni 80. Benvenuta.
Ciao, ciao Luca, ciao, buon pomeriggio.
Il filo non c'è più, ma tu dove sei in questo momento?
Pronto? Ma mi senti?
Ti sentiamo bene? Ti sentiamo benissimo.
Ah, perfetto, fantastico. In questo momento sono a lavorare in una condizione di quelle di privilegio, perché sono a lavorare sdraiata sul letto.
Accidenti, cioè proprio sul triclivio, mangiando uva.
È proprio una cosa molto rock and roll, proprio, sì, sì. No.
Ma
è totalmente rock and roll questa cosa, in realtà. Sembra così... una di quelle cose quotidiane, in realtà è una cosa molto molto rock and roll.
Anche perché, Pilar, ci sono in ascolto in tutta Italia tante persone che stanno tornando ora nel traffico e ci manderanno frecciatine, ma consentitecelo, facciamo una vita difficile andando su e giù per l'Italia per concerti, se ogni tanto Pilar si sdraia e lavora sul letto glielo possiamo anche dare.
Grazie,
no?
Grazie, no, ma infatti capiterà anche a te, insomma, che ti dicono cosa fai, insomma, io faccio la cantautrice, ah che bello, quindi canterai tutto il giorno. In realtà quello è il 5%, sì. È l'infimo 5% ed è il premio,
sì.
Tutto il resto sono giornate che a confronto i campioni mondiali di Tetris ci allacciano le scarpe, e quindi ecco, per esempio io ieri e l'altro ieri ero a Salerno a fare il mio lavoro. E quindi oggi è da stamattina che sto lavorando insieme al mio staff a tutte le cose belle che verranno in questi prossimi giorni, e però insomma lo faccio quantomeno in una posizione orizzontale, perché una domenica non ce l'ho avuta, ecco, per esempio, no?
ecco prima di dire che noi cantiamo tutto il giorno tralallero tralalla, però sei venuta con un album nuovo e questo mi fa molto piacere, perché ogni volta che c'è una nuova pubblicazione la musica mette un mattoncino in più contro il nulla che ci sta divorando. Il tuo album ha un titolo bellissimo, Pilar, Terra senza terra.
Grazie del bellissimo, sì.
Lo vuoi spiegare se ti va?
Ho pensato tanto, in genere. Sì, certo. Allora, il titolo fa riferimento proprio sia a un paesaggio, anche se non sembrerebbe, che ha uno spaesamento. Sono due concetti che sembrano contraddittori, invece non lo sono. E, oggi, tanto più oggi e in questi giorni, tra l'altro, perché Terra senza terra fa riferimento anche a quello che stiamo vedendo,
sì.
alle terribili immagini che ci arrivano dall'Emilia e che non sono più uno stato di calamità, di eccezione. Si utilizzano questi termini un po' per consolarci o per illuderci. La realtà dei fatti è che questa è la nostra nuova vita, la nostra nuova realtà, e che dobbiamo smetterla di erodere il suolo, appunto di levare terra alla terra, perché
certo.
La terra senza terra prima o poi si rivolta, prima o poi esplode,
sì.
Questo è uno dei significati del titolo. E poi però contestualmente, e probabilmente le cose non sono così lontane, non sono così stranamente collegate, c'è questo senso di liquidità, di smaterializzazione delle cose che si possono toccare, prima fra tutte la musica, per esempio, per quanto
sì.
ci riguarda,
sì.
o appunto, ecco, si sta concretizzando quello che diceva Bauman sulla società liquida, che parte dalla modalità di muoverci, di lavorare, e dalla destrutturazione oramai delle relazioni. E la mia generazione ha pagato molto lo scotto del passaggio, no? Tra l'analogico e il digitale, perché in realtà siamo stati cresciuti e formati per un mondo, e poi quando eravamo pronti a partire, quindi non a un'età in pubere ancora, ma quando avevamo 23-24 anni, che eravamo quindi già veramente sui blocchi di partenza, ci hanno detto ci siamo sbagliati.
Si ricomincia.
Ci siamo sbagliati, non è più così, le regole sono altre, arrangiati.
Ci sta.
E quindi in realtà questa c'è una forma di precarietà in tutto quello che facciamo, anche se oramai io sono assolutamente ascrivibile anche a una quasi boomer, diciamo così. però ecco, poi ecco, sussistono per me gli elementi liquidi, che sono quelli dell'aria e dell'acqua, che mi appartengono. Vivo al momento in due città diverse, perché vivo tra Alghero e Roma,
okay.
Sono divisa dall'acqua, e quindi il mio il mio senso di casa più profondo lo ritrovo o quando appunto sto con mio figlio, oppure nei gate degli aeroporti, in quel limbo meraviglioso dove tutto è sempre possibile.
E con questa Pilar da Terminal, tra l'altro film bellissimo di Spielberg che consiglio, facciamo così, Ilaria, ci ascoltiamo Terra senza terra e poi torniamo, così abbiamo in qualche modo sentito già quello che tu hai fatto e siamo più consapevoli del bellissimo lavoro che stai portando nella giungla.
L'aria al di là delle nuvole è linea, filo orizzonte, oppure un limite indeciso che a nulla pone rimedio. Scaltro e se ne lava le mani, è terra senza terra, è limbo scaltro e a radici di vetro, è terra senza terra. Di là delle nuvole non compra ombrelli da nessuno, si chiama fuori per natura, si contamina da sé. L'aria al di là di quello che riesco ancora a vedere potrebbe entrarmi insieme nelle vene. Thank you.
Bagheera. La giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Ed eccoci qui, tornati nella giungla, Roma Studi, via Don Carlo Gnocchi 3, dall'altra parte Davide Checchi, regia. Stavamo chiacchierando con Pilar del suo nuovo disco, abbiamo appena ascoltato la title track, quella che si chiama la title track, cioè la canzone che dà anche il nome all'album, che Pilar ha spiegato ampiamente. Una scelta di suoni, Pilar, molto, molto morbida, molto particolare, che comporta anche il garbo, una delle cose più rare di questo momento.
Grazie, ti ringrazio anche di averla fatta ascoltare tutta, perché insomma non è una cosa così scontata in radio far ascoltare un brano così. Tra l'altro ci tengo a dire che il pianoforte di questo brano è di Roberto Tarenzi, che mi ha fatto un grande regalo essere nel disco, è uno dei più grandi talenti del jazz italiano, del jazz pianistico italiano.
Hai fatto bene,
sì,
a nominarlo.
Sì, no, è un grandissimo musicista, ho anche un progetto con lui in duo, insomma è veramente un amico e un musicista veramente speciale. E la maggior parte dei brani, però 7 brani su 10, ecco, a parte questo appunto che è proprio voce pianoforte, hanno all'interno la caratteristica di avere un quartetto d'archi all'interno. Okay. Io e il produttore, arrangiatore, chitarrista Federico Ferrandina, che con cui lavoro ormai da molti anni, volevamo proprio chiudere un cerchio iniziato molti anni fa e inserire quello che è il nostro amore per la musica classica e cameristica, però in una versione che ce ne possono trovare adesso tante, sai, c'è per esempio Benjamin Clementine o molti altri che oramai fanno un uso veramente spudorato del quartetto d'archi, e meno male, perché ha delle, certo, possibilità espressive e di... è proprio di crossover veramente gigantesche, quindi siamo molto contenti di aver potuto inserire questi archi, e del resto sono anche molto contenta che l'etichetta Parco della Musica Records mi abbia dato veramente praticamente carta bianca nel poter fare questo disco in acustico, però appunto con questa compagine allargata e amata, molto molto amata.
Devo dire che dai Portishead in poi l'utilizzo degli archi si è un po' sdoganato dal mondo della classica, fino allora c'è stato un po' un muro di Berlino, no? Poi da lì si è capito che,
esatto,
l'arco si poteva usare anche per composizioni insomma diverse, senza nulla togliere né un mondo né l'altro,
sì,
ma le contaminazioni,
sì, sì,
sono
poi d'altro. Io e Federico avevamo come diciamo faro primo il disco The Juliet Letters di Elvis Costello, che è un disco di tantissimi anni fa, dove ovviamente il quartetto la fa da padrone, però rispetto ai dischi in inglese, mettere un quartetto d'archi all'interno di una canzone d'autore italiana significa comunque attenersi e restare nella nostra mediterraneità, perché poi l'accentazione della lingua italiana non è come quella inglese,
no.
Quindi non volevo qualcosa che andasse a, come dire, a rompere le scatole alla canzone, volevo proprio inserire anche quella che è la mia formazione, perché poi ho avuto una formazione anche qui schizofrenica che studiavo in conservatorio e poi in realtà la sera andavo a cantarmi gli standard jazz nei locali di Roma, quindi in realtà mi facevo... sì, non c'era ancora la classe, no, di jazz nei conservatori, quindi in realtà
hai precorso i tempi. Ti scrivono,
ho precorso i tempi, Luca.
Ti scrivono, Pilar me la ricorda ai tempi del The Blaze, è vero oppure è un mitomane?
È verissimo, no, non è un mitomane.
Okay.
Al The Blaze ho passato delle serate meravigliose, ci siamo anche bevuti l'impossibile.
Sì. Abbiamo scolato
in quelle
The Blaze
serate e abbiamo ascoltato tantissima bella musica, grazie anche ad Antonio Pascuzzo, che saluto.
Salutiamolo. Sì.
E che certamente insomma tira sempre fuori dal cilindro qualcosa che possa far bene la canzone d'autore. È stato un grande momento quello.
Molto bellissimi anni. A proposito di conigli dal cilindro, c'è una canzone in particolare del tuo nuovo album, Pilar, che mi ha colpito, perché da cantautore ovviamente mi piacciono molto i suoni e la melodia, ma sono anche molto attratto dalle storie, e in Niagara ne racconti una incredibile.
Sì, poi in realtà è una storia involontaria, sai Luca, perché sono partita in realtà per raccontare il funambolismo che come malattia proprio colpisce più che altro a livello proprio statistico, colpisce le donne, chi, okay, come me per esempio è libera professionista, femmina, cantante, madre di un bambino di 5 anni, tu capisci bene che questa cosa si può anche, questa piccola biografia si può anche finire con guarda mamma senza mani, cioè è come la parte
sì, è una bella sintesi.
Insomma, è una vita non esattamente bilanciata, ecco, non esattamente bilanciata. E quindi volevo descrivere questo insieme, insomma, alla fine di una relazione che finisce anche in virtù di questa disparità di fatica, no?
Sì.
E mentre stavo scartabellando un po' navigando su internet, mi sono imbattuta in questa storia incredibile di questa Maria Spelterini, che è stata la prima e probabilmente l'unica funambola donna ad fare una cosa fantastica. Lei, la sua performance più famosa nel secolo scorso era quella proprio dell'attraversamento delle cascate del Niagara.
Pazzesco.
Spesso e volentieri anche bendata, facendo avanti e indietro bendata, per esempio.
Oh,
quindi ha ripetuto anche più volte questa traiettoria. E questa immagine così simbolica rispetto a quello che stavo scrivendo è stata talmente forte e talmente perfetta rispetto alla canzone e a quel quid che mi mancava per poterla finire, tracciare, farne qualcosa da poter raccontare, perché poi è una storia universale questa, però le immagini spesso sono le storie migliori.
Giusto.
E quindi ho deciso di chiamare la canzone Niagara proprio facendo il paio con il funambolismo della Spelterini, che è purtroppo il funambolismo della maggior parte delle donne, che hanno delle traiettorie sempre molto pericolose, sempre troppe traiettorie, e devono stare sempre in equilibrio, sorridendo possibilmente, ecco, senza
esatto.
dare fastidio. E questa è una cosa che, diciamo, che finalmente si può dire, si può veicolare, cioè il fatto che non ci sta più bene.
E certo.
Poterlo fare con una canzone è meglio.
Devo dirti che mentre dicevi su e giù per le cascate del Niagara bendato, ho pensato proprio praticamente quello che faceva mia madre quando tentava di crescerci da sola, quindi hai perfettamente ragione, è il ruolo che ahimè...
Ecco, allora sai di cosa parlo, sì. Sai perfettamente di cosa parlo.
È il ruolo
allora.
Che capita a molte donne, non tutti gli uomini sono pessimi, non certo riferimento a me perché io sono pessimo, ma parlo, Pilar, di un uomo che ci ha cambiato un po' a tutti la vita. Noi ci siamo incontrati un po' di tempo fa su un palco, quello dell'Auditorium, per ricordare Pier Ruiz, in una serata davvero molto toccante. Volevo chiudere giusto con un tuo ricordo di Pier.
Ti ringrazio allora di farmi questa domanda. Pier ha dato la miccia a quest'album, in realtà, perché una delle canzoni dell'album, che è la prima che ho finito, si chiama Del dire addio, ed è una canzone proprio per lui, che descrive Pier, descrive lui com'era e descrive anche come ci ha lasciato la sua scomparsa improvvisa. Pier era veramente, banale dirlo, ma proprio non soltanto un amante della vita, ma è una persona, ecco, che io non riuscivo ad elaborare questo lutto, perché Pier ci ha, come tu sai, ci ha lasciato improvvisamente.
Sì.
Così ha avuto un malore, come spesso anche succede, ma insomma, 58 anni nel piano delle sue forze. E lui era proprio passava dalla musica all'essere un sommelier, al fatto di passare da un aereo all'altro, perché era un top manager. Quindi questo tipo di lutto io non l'ho elaborato, perché in cuor mio il mio inconscio pensava che Pier fosse
in qualche viaggio,
in qualcuno dei suoi tanti voli intercontinentali.
Certo.
E che prima o poi in realtà mi avrebbe chiamato, mi avrebbe detto: scusami, non ti ho chiamato fino adesso perché ero tipo a Hong Kong, in Australia, e non ho potuto.
Verissimo.
Però ecco, era veramente una persona speciale, un confidente, un amico, ed è stato lui a presentarmi, tra l'altro, il papà del mio bambino, quindi è entrato, sì, anche
nel privato
ci sentivamo quasi tutti i giorni, perché non ero soltanto una delle artiste della sua etichetta, ma era proprio un amico fraterno, ecco, mi manca molto.
Per spiegare in chiusura veramente la profondità di Pier, svegliamo proprio un piccolissimo retroscena. In uno dei dischi di Pilar si era creata l'opportunità di scrivere un testo per lei. Pier mi ha chiamato, mi ha detto: se ti va di provarci. L'ho fatto molto volentieri, perché ho sempre avuto grande stima di Pilar come artista. Quando il testo non è entrato, e vi dico che ci possono essere 8000 ragioni per non far entrare un testo, discografiche, di convenienza, di tempo, di qualsiasi qualsiasi cosa. Lui si è preso la briga di chiamarmi e spiegarmi per più di un'ora tutto quello che era accaduto e tranquillizzare sul fatto che comunque il lavoro era stato fatto bene, semplicemente c'erano altre ragioni. Non lo fa nessuno nel nostro mondo.
È vero, hai ragione. Pierre prendeva delle decisioni, le argomentava, portava avanti quello in cui credeva, anche nel momento in cui si poteva scontrare, cioè io non ho mai avuto occasione, però insomma è capitato, ma lo faceva in un modo perfetto, autorevole ma non autoritario e sempre nel rispetto del lavoro dell'altro, cosa che appunto, come tu dici bene, poi è vero quello che dici, cioè uno fa, anche io stessa, no? Si scrivono tante cose, si fanno tanti tentativi, poi su 10, 15 ne entrano due, ne entrano esatto. 2.5, quindi quando uno lavora è normale. Tu sai comunque che è una cosa che fai bene, in qualche modo da qualche parte uscirà, non si sa quando, ma uscirà. Però siamo abituati ai no, per ragioni che non è colpa di nessuno, che magari certo. In quel momento la traiettoria era un'altra. Ma
sì,
lui si prendeva la briga di spiegartelo.
Assolutamente. Senza terra, Pilar, grazie di essere venuta nella giungla. Quando vuoi, ti aspettiamo.
Grazie mille, Luca, a presto.